Ecco carissimi, siamo qui per meditare su questa 23esima domenica, tempo ordinario rito romano, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù, egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000, se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Accidenti, le altre volte vi ho detto che bisognava mettersi a dieta per far diminuire l'io. Questa volta, altro che dieta, bisogna anche far sparire tutto ciò che c'è attorno per dare il primato assoluto al Signore. Allora, per cominciare, quindi questo sembra, da quel che abbiamo letto, il Signore chiede di rinunciare, ma per cominciare questo Vangelo chiede di non rinunciare mai e poi mai a una determinata cosa, altrimenti non entriamo in paradiso. Quindi per cominciare chiede il contrario. Sapete qual è l'unica cosa alla quale non dobbiamo rinunciare? La croce, inizia così il Vangelo. Se uno non porta la sua croce, vuol dire dietro a me, colui che non porta la propria croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Quindi se bisogna portarla, non possiamo rinunciarvi, perché ci segue come un'ombra, ci segue come un'ombra. Ma a questo punto guardiamo un po' l'altra faccia della medaglia, perché appurato che alla croce non bisogna mai rinunciare, ce ne sono invece tante altre a cui bisogna rinunciare, e come, se vogliamo seguire Gesù Cristo. E se c'è una parola che la società moderna ha rinunciato ad usare, è proprio la rinuncia. Avete mai sentito uno spot pubblicitario che annunci: rinuncia a questo o quel prodotto e sarai felice? E vi sfido a trovarlo. Ebbene, provo io a fare la contropubblicità dicendomi: volete essere felici? Ebbene, rinunciate. A che cosa, mi chiederete? Ma è chiaro, a ciò che vi rende infelici. Vi siete mai chiesti perché tutti cercano la felicità? Ma è chiaro anche questo, chiarissimo, perché non ce l'hanno. Ma solo che bisogna intendersi su ciò che rende infelici e ciò che fa felici. Si mette la felicità in cose che non la danno, è pura illusione. La mentalità dominante ci propina come fonte di massima felicità tutto ciò che appaga i sensi, concedersi tutto, soddisfare i propri capricci, godersi la vita, e la si chiama bella vita. Ma a me ha colpito tanto l'esperienza di tanti santi, di tanti convertiti, che il momento più bello è stato proprio quello in cui hanno abbandonato la cosiddetta bella vita per scegliere la via stretta della rinuncia e seguire i comandamenti del Signore. Non è facile, non è facile per la nostra natura, diciamo così, la nostra natura adamica, abbiamo ereditato il peccato originale e abbiamo delle tendenze, dei desideri che contrastano con la via dello spirito, con le ricchezze dello spirito, ma bisogna fare delle scelte, la scelta fa parte della nostra, noi siamo stati creati liberi, noi siamo stati creati liberi e sapete qual è il primo sbaglio? Allora, vorrei farvi una domanda, no? Allora, noi ci viene da dire, no? Certo la vita è dura, perché abbiamo ereditato quel disgraziato peccato originale e quindi insomma facciamo fatica a scegliere il bene, a rinunciare al male, ma io vorrei farvi un'altra domanda, ma Adamo ed Eva ce l'avevano il peccato originale, sì o no? Ma non ce l'avevano per niente, guardate che disastro hanno combinato, cos'è che avevano? Avevano la libertà e questa libertà, sapete, ci sono tante interpretazioni in cosa sia consistito sul peccato originale, si è mangiato la mela, si è fatto, ma soprattutto in rivelazioni private, poi ognuno fa la sua interpretazione, ognuno dice la sua e a volte si contrastano anche, no? Ora, in cosa ha potuto tentarli il nemico? Ha potuto tentarli in una sola cosa. Allora, pensate, quanti comandamenti c'erano allora? Uno solo, non mangerai dell'albero del frutto della vite che ho messo in mezzo al giardino. Uno solo. Quindi, l'unica tentazione che era trasgredire a quel comandamento, quindi hanno fatto un atto di disubbidienza, si sono avvicinati a quell'albero, perché non è possibile che fosse un peccato, come dicono qualcuno, passionale o peccato di gola, no, non esisteva la concupiscenza allora. Erano ancora uniti a Dio, non erano ancora stati scacciati dal paradiso terrestre, anzi il Signore si era anche presentato per dargli un'ultima chance, Adamo dove sei, se fossero stati furbi, o non furbi, se fossero stati retti, integri, avrebbero riconosciuto il loro peccato, avrebbero chiesto perdono e non sarebbe successo niente. Non l'hanno fatto, si sono scaricati, quindi hanno usato male la libertà e tutti abbiamo a che fare, tutti le 24 ore della giornata e tutti i giorni della nostra vita con questa libertà, quindi la storia dell'umanità è iniziata con un invito alla rinuncia, vedete quanto è importante? Non mangiare del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino. Allora, io mi sono chiesta, ma insomma, ma Adamo ed Eva, ma non potevano mangiare di tutti gli alberi? Di tutti gli altri frutti, degli altri alberi? E lasciare stare quello proibito? Ma proprio quello dovevano andare a pigliare, mentre ne avevano una quantità di altri a disposizione. Così? Non facendo quella rinuncia, non rinunciando a quello, si sono e ci hanno cacciato in un mare di guai che non finisce più, più inguaiati di così non si può, ma abbiamo solo a guardarci attorno. Abbiamo un sacco di fragilità fisiche, le malattie morali, psicologiche e di ogni genere, specie, E loro non avevano niente di tutto questo. E per di più avevano un solo comandamento da osservare, uno solo, di non mangiare quel frutto, non c'erano altri comandamenti. Allora, uno degli errori, perché c'è il nemico che ci racconta menzogne, il menzognero, il padre della menzogna, anzi si è già presentato raccontandogli la menzogna, è vero che non potete mangiare di nessun albero, Dio non aveva detto, ha detto solo di quello che in mezzo al giardino non potrai mangiare. E l'altra menzogna che ha fatto cascare loro e fa cascare noi, è quello di fissarci sulle cose. Primo, sulle cose che non abbiamo. Insomma, Adamo ed Eva avevano tutti gli altri alberi, ma perché dovevano andare a prendere dell'unico che non bisognava andare a toccare? È quello che capita, poi sono venuti fuori i comandamenti che appunto dicono che non desiderare la roba di altri, ma ne hai già abbastanza di tua, ma guarda quanta ne hai di tua, ma perché vai a desiderare quella degli altri? Ecco, il peccato, il tentatore ci chiude gli occhi su tutto quello che abbiamo di nostro e ci riapre su quello che hanno gli altri, che ci attira, che più l'erba vicina è sempre più verde, questi due invece di guardare tutti gli altri frutti che potevano mangiare, hanno guardato solo quello che non avevano diritto. Una tentazione è questa, è di farci cascare in questo modo, desiderando cose che non abbiamo senza guardare tutte quelle che abbiamo. Abituiamoci per questo a ringraziare per ogni minima cosa, ogni giorno, per le piccole cose, ringraziare, perché così ci si aprono gli occhi su tutto quello che abbiamo e non solo su quello che non abbiamo. L'altra, avevo sentito una volta una riflessione molto interessante, è di fissarci sulle cose a cui dobbiamo rinunciare e non su colui che ci invita a rinunciare per lui. Chi non viene dietro a me, comincia così il Vangelo di oggi, poi c'è non rinuncia, ma se noi ci fissiamo sulla prima parte, chi non viene dietro a me, ma fissiamoci su di lui, ma lui è meraviglioso, ma lui ha tutto. Lui è lo splendore, la bellezza, il creatore di infiniti mondi, ci può dare il meglio del meglio. Ho sentito una volta uno che faceva un esempio, diceva, se un fidanzato ha l'appuntamento alle 8 con la fidanzata, pensa prima di tutto a colei che ama e che è felicissimo di incontrare, non pensa anzitutto che a quell'ora deve rinunciare, che so, alla partita, al cinema, al bar con gli amici, e insomma, e guarda tutto quello che deve rinunciare. L'idea non lo sfiora nemmeno. Ecco, se Adamo ed Eva avessero sentito quel predicatore, si fossero fissati su Dio e non sul frutto da rinunciare, non saremmo qui ora a pagarne ancora le conseguenze. Ma comunque la lezione che dobbiamo prenderne è questa: non continuiamo a ripetere lo stesso sbaglio, non guardiamo alle rinunce, fissiamoci sulla bellezza dell'incontro col Signore. Così avanzeremo spediti, anzi ci spunteranno addirittura le ali e il cammino non sarà più faticoso. Anzi, senza tutte quelle zavorre che facciamo una gran fatica ad abbandonare, saremo molto più leggeri e il cammino sarà molto più gradevole, perché a volte facciamo anche lo sbaglio di pensare che è il cammino di seguire il Signore che è duro, mentre invece sono i pesi che ci teniamo stretti e a cui non siamo capaci di rinunciare, ma pesi che non finiscono più, ci portiamo dietro le ferite del passato, le esperienze del passato, i fallimenti, e se non deponiamo tutti questi pesi, invece di essere sotto la mano di Dio, siamo sotto una coltre pesante che ci soffoca, non percepiamo la mano di Dio perché è troppo sopra i pesi, tra la mano di Dio e noi ci sono tutti questi pesi, c'è una nuvola oscura, pesante che incombe su di noi. E un'altra cosa mi veniva da pensare. Il concetto di rinuncia per Dio è scomparso, ma la rinuncia fa parte della vita, in qualsiasi disciplina, sport, studio che uno voglia intraprendere, ma deve rinunciare a un sacco di cose se vuole riuscire. Se vuole studiare, conseguire un diploma, una laurea, deve studiare 8 ore al giorno e non può mica fare quello che vuole. Se vuole eccellere in uno sport, deve fare allenamenti su allenamenti e si alza anche volentieri alle 5 del mattino, ma se tu gli dici di alzarsi alle 5 del mattino per andare a messa, no. Quindi la rinuncia fa parte della vita, non si ottiene niente se non si sa rinunciare a quello che si contrappone, a quello che vogliamo ottenere. E perché allora per ottenere il massimo bene che è Dio non vogliamo più rinunciare a nulla, fare tutto ciò che pare piace? Quindi dobbiamo saper chiedere di saper usare bene questo dono della libertà, perché la libertà è un'arma a doppio taglio, la libertà ci può far conseguire la vita eterna e ci può farcela fallire. Chiediamo al Signore la grazia che non diventi una fregatura, che non diventi un'arma che si ritorce contro di noi come un boomerang. Quindi la cosa che bisogna tener conto è che a volte noi abbiamo questa idea di Dio, no? Che la vita per seguire Lui è difficile perché bisogna rinunciare a questo, bisogna rinunciare a quello. Ora, il Signore non ha per fine di farci rinunciare, il Signore le cose ce le vuole dare. Mi ricordo sempre che Padre Molini raccontava la scena del peccato originale, no? Il Signore diceva ad Adamo ed Eva, no? Tu apri la mano, che io il frutto te lo voglio dare, ma non prendertelo tu per rapina, non richiudere la mano sul frutto, perché così te ne impossessi tu, e so io quando è il momento giusto per dartelo questo frutto, perché è il frutto della vita divina. Se tu lo prendi quando non sei pronto, esplodi come un astronauta che parte senza tutto scafandro ossigeno, esplode nello spazio. La verità, l'atmosfera non è consona al suo organismo, no? Quindi, lo sbaglio che facciamo è proprio questo, quando ci vogliamo, è chiudere la mano sul frutto, non aspettare che il Signore ce lo dia Lui. E dovremmo appropriarcene noi, e allora ci tagliamo fuori dalla volontà di Dio. Noi siamo fatti di intelligenza e di volontà, oltre che di corporeità. Ora, la definizione filosofica dell'intelligenza è di essere appetito della verità, e quello della volontà è di essere appetito del bene, o del massimo bene che è Dio, no? Ma dopo il peccato originale e ogni altro peccato nostro, che abbiamo poi messo del nostro, queste facoltà si sono deviate, hanno perso il loro orientamento naturale verso l'alto e si sono ripiegate verso il basso. Sant'Anselmo d'Aosta la definiva la natura curva, abbiamo l'artrosi dell'anima, di modo che invece di appetito di Dio sono diventate appetito di potere, denaro, dominio, insomma. Quindi la rinuncia a questi attaccamenti adesso
è proprio quella che ci permette di ritrovare la nostra natura dritta, di curare l'artrosi dell'anima, di ridiventare appetito del bene e di ritrovare la signoria su noi stessi e di liberarci dalla schiavitù delle cose. Quindi la rinuncia è una vera e propria beatitudine, perché ci rende di nuovo capaci di volere Dio, raddrizza di nuovo la nostra natura curva e la orienta verso Dio. Quindi se vogliamo ritrovare la sanità originaria della nostra anima, pensate, la nostra anima sarebbe come un bellissimo fiore. Il fiore è naturalmente orientato verso il sole, non deve fare nessuna rinuncia, è dritto verso il sole. Noi dopo il peccato ci siamo incurvati, ma è necessario questo raddrizzamento che lo fa la rinuncia, ma dopo saremo di nuovo dei puri ricettacoli della luce divina, non sarà più difficile scegliere Dio, perché siamo diventati natura dritta. Dobbiamo veramente chiedere questa grazia al Signore, di saper che in Lui siamo benedetti, abbiamo tutte le benedizioni possibili e immaginabili, ma ce l'abbiamo quando siamo in grado di vedere Lui sopra di noi, non di vedere i pesi, i fardelli. Poi il Signore ci invita anche nei Salmi, dammi i tuoi pesi, mettili dentro il mio cuore e fai l'esperienza di me. Se si porta un carico pesante, si sente solo il carico. E quindi non si sente la vita di Dio in noi, ci siamo oppressi da questo carico. Allora, il Padre vuole la nostra felicità, vuole darci tutto ciò che chiediamo, vuole insegnarci a superare i nostri limiti per conquistare ciò che ancora non abbiamo. E il Padre dobbiamo guardare un po' questa meraviglia che è il Padre. Il Padre ci ha giurato amore eterno e quando gli facciamo una richiesta l'accoglie, risponde sempre. Dobbiamo crederlo, non dobbiamo andare lì fare una preghiera, ma chissà se Dio mi ascolta. Dio ti ha già ascoltato. L'altro giorno uno che diceva, poi Dio non è come l'uomo, no? Allora, come la creatura umana, no? Che ci deludiamo quando facciamo l'esperienza dei nostri limiti, ci deludiamo eccetera, ma tu non potrai mai deludere Dio, ti ha preso a scatola chiusa, sa già che cosa verrà fuori da sta scatola. Se ti ha scelto all'inizio non è perché non sapeva cosa sarebbe sortito da quella scatola, lo sapeva già, sa tutto ciò che hai fatto e tutto ciò che sarai capace di fare, ma ti perdona. Quindi, paradossalmente si potrebbe dire, non preoccuparti anche se peccherai di nuovo, ma lui ti dice, stai tranquillo, peccherai di nuovo, lo so, l'ho già visto, ma presentati a me, ogni volta io ti perdono. Quando abbiamo peccato diciamo, mamma mia, con che faccia mi presenterò al Signore? Il Signore mi dice, ma con la faccia che hai, hai solo quella, non ne hai un'altra, ma io lo so che hai solo quella, te la lavo, vieni con quella faccia a farti lavare da me e io ti lavo la faccia. ecco, allora chiediamo questa grazia al Signore di scoprirlo come un Dio meraviglioso, un Dio santo, un Dio pieno di amore. E stiamo nella meraviglia, e sapete qual è il segreto per stare nella meraviglia? È guardare Lui, non guardare noi, siamo sempre lì a guardare, anche quando sbagliamo, ma guarda cosa ho fatto, e intanto ci perdiamo lo spettacolo della meraviglia. Allora, volevo lasciarvi una preghiera, poi vi darò una vitamina spirituale, una preghiera di... un autore inglese. Spirito Santo, verità di Dio, mostra la tua aurora su questa mia anima, ah che bello, sorga l'aurora sulle vostre anime oggi. Spirito Santo, amore di Dio, ardi in questo mio cuore, accendi ogni santo desiderio, consumami nel tuo puro fuoco. Spirito Santo, pace di Dio, quieta questo mio irrequieto cuore, parla per calmare questo agitato mare che nella tua tranquillità si può placare, solo nella tua tranquillità si può placare. Spirito Santo, gioia di Dio, rallegra questo mio cuore, lungo i cammini deserti io canto, sorga o sorgente, sorga senza fine, io vi dico, Dio meraviglioso, sorgi, sì, l'aurora che sorge nel mio giorno. Ecco, allora, la vitamina spirituale che volevo trattarvi l'altra volta, sentite, sentite, cos'è l'esperienza? L'esperienza è quella cosa che si acquista nel momento immediatamente successivo a quello in cui se ne avrebbe bisogno. Quanti di noi non hanno detto, se potessi tornare indietro non lo farei più, ma dovevi pensarci prima. Allora chiediamo il dono del consiglio e eviteremo tante rotture di naso, capire prima, perché se l'esperienza la acquistiamo solo immediatamente dopo, siamo fritti. Ecco carissimi, allora... Sì, ne abbiamo anche un'altra, ma il tempo è scaduto, ve la darò la prossima volta. Una vitamina spirituale per volta, non due, perché sennò fate indigestione.